Newsline Sera.
Le 18.33, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline Serale. No all'archiviazione per Marco Cappato, Felicetta Maltese, Chiara Lalli, indagati per aver aiutato Massimiliano, un 44enne toscano malato di sclerosi multipla, a raggiungere la Svizzera dove poter morire avvalendosi della pratica del suicidio assistito. A deciderlo è il GIP di Firenze, Agnese Di Girolamo, che ha respinto la richiesta di archiviazione fatta dalla procura sulle loro posizioni e ha disposto l'imputazione coatta, rinviando gli atti alla procura. La GIP di Firenze ha disposto che il pubblico ministero entro 10 giorni formuli l'imputazione coatta a carico di Marco Cappato, Chiara Lulli e Felicetta Maltese. Il reato di aiuto al suicidio è punito da 5 a 12 anni di carcere. Secondo quanto riporta l'associazione Coscioni nella sua ordinanza, la GIP di Girolamo stabilisce che, nonostante la Corte Costituzionale abbia ampliato l'interpretazione del concetto di trattamento di sostegno vitale, il 44enne non poteva essere considerato mantenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale in quanto, come si legge nell'ordinanza, occorre la necessità dello stretto collegamento con la natura vitale dei trattamenti di sostegno, al punto che la loro missione e interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte in un breve lasso di tempo. La GIP, sempre secondo l'associazione Coscioni, ha anche rilevato che, come stabilito nella sentenza 135 del 2024, la Corte Costituzionale ha sottolineato la necessità di una valutazione da parte di una struttura pubblica del sistema sanitario nazionale. In altre parole, ai fini di stabilire se Massimiliano rientrasse o meno nei requisiti previsti dalla legge italiana, si nega l'equivalenza della verifica delle condizioni del paziente fatta in Svizzera rispetto a una verifica fatta in Italia. L'affronteremo il processo per difendere il diritto ad autodeterminarsi di Massimiliano e di tutte le persone nelle sue condizioni, la cui vita è totalmente dipendente da altri. Questo quanto ha dichiarato l'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni, commentando la decisione della GIP di Firenze. Di taglio opposto invece il commento di Provita, che dice: bene ha fatto la GIP Agnese Di Girolamo nel respingere la richiesta di archiviazione nel caso di Marco Cappato, Chiara Lulli e Felicetta Maltese, disponendo l'imputazione per il reato di aiuto al suicidio, una decisione in linea con la legge, dice Provita, relativa alla vicenda di Massimiliano. Non poteva essere considerato mantenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale e non ci possono, conclude il comunicato di Provita, essere deroghe ai paletti già vergognosi messi dalla Corte Costituzionale. E veniamo al maltempo. Per fortuna l'ultima ondata di maltempo prevista, quella nel fine settimana, non ha avuto gli effetti che si erano paventati, ma alcuni territori della Toscana sono ancora in grave sofferenza, soprattutto l'Alto Mugello, in particolar modo il territorio del comune di Marradi. Più di 100 frane ancora, una cinquantina di persone isolate o evacuate a Marradi dopo la forte ondata del 14-15 marzo scorsi. A fare il bilancio è il sindaco Tommaso Triberti. All'indomani del sopralluogo del presidente della Toscana Gianni, che ha interessato anche i comuni di Firenzuola e Palazzolo sul Senio, un territorio dove, come ha ricordato lo stesso governatore, ci sono state ben 4 alluvioni pensate dal 2023 a oggi. Stiamo continuando a lavorare approfittando delle condizioni meteo. Purtroppo la situazione non è delle migliori, ha detto Triberti. Ci sono ancora una quarantina di persone isolate in alcune frazioni, 9 quelle evacuate, mentre altre 70 che erano state spostate in via precauzionale sono rientrate in casa in seguito alla cessazione dell'allerta meteo. E il capo della protezione civile siciliano prospettò di attendere un'ondata di maltempo che sarebbe dovuto verificare lo scorso weekend in Toscana. Non io, per me lo stato di emergenza doveva essere già fatto subito e avevo sotto questo aspetto dichiarato lo stato di emergenza regionale. Questo quanto ha dichiarato il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani. Oggi Giani ha poi detto: da oggi mi rimetterò a sollecitare a livello nazionale perché i danni che abbiamo avuto sono stati d'emergenza nazionale. Io non posso più tollerare il fatto che nel Mugello in 2 anni e mezzo abbiamo avuto 5 grandi calamità, ovvero le 4 alluvioni e il il terremoto. E a proposito, per l'appunto, del Mugello, serve un intervento forte, un piano speciale, in questo quanto ha dichiarato Giani. Intanto stamattina è terminato il codice giallo che era previsto per la Toscana per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. Attenzione agli effetti al suolo degli eventi franosi ai giorni scorsi. Questa mattina abbiamo fatto il punto con il sindaco di San Casciano Val di Pesa, Roberto Ciappi, responsabile della protezione civile per ANCI Toscana.
Una settimana sicuramente molto complessa, perché ci sono tutte le questioni aperte, appunto, che riguardano la parte più pianeggiante come Sesto, le zone che hanno le conseguenze di quelle che sono una fuoriuscita dei fiumi, dei corsi tombati. Invece il Mugello, forse quello che soffre di più, anche perché il terreno è saturo, sono molte le frane attive in ogni comune, Vicchio, Vaglia, Marradi sicuramente, e anche altri, e insieme a questo anche una parte di Val di Sieve. Sicuramente il Mugello rimane la parte più delicata e anche più colpita. Il presidente Giani è andato a verificare di persona ieri quelle che sono le situazioni ancora aperte. Sicuramente i percorsi stradali, tutta la viabilità che chiaramente è venuta giù o comunque è a rischio, e quindi poi i collegamenti, e di conseguenza anche andare a mettere in sicurezza quelle persone che ancora oggi vivono o comunque sono costrette, a laddove ci sono allerte, a doversi spostare. Io ringrazio tra l'altro i sindaci, perché hanno fatto un lavoro impressionante, perché è uno sforzo vivere nell'allerta, soprattutto quando ci sono questi picchi, in un momento dove i terreni sono saturi, pieni di acqua, e quindi basta anche molto meno per, come dire, renderli e metterli in creando dei rischi.
Le questioni ambientali, naturalmente, che hanno a che fare con i cambiamenti climatici, decarbonizzazione, sostenibilità energetica, resilienza dei territori ai cambiamenti, questi grandi temi ambientali rappresentano enormi sfide sia per chi amministra che per i tecnici degli enti pubblici. Per aiutare sindaci e tecnici toscani nella stesura dei piani di azione per l'energia sostenibile e il clima, gli strumenti tramite i quali gli enti locali dovranno pianificare le proprie azioni per ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 50% entro il 2030 e preparare i territori ai cambiamenti climatici mitigandone e contrastando gli effetti negativi tramite azioni di prevenzione e di difesa del suolo, la regione, l'Agenzia Regionale Recupero Risorse hanno predisposto un percorso formativo e informativo che ha l'obiettivo di fornire ai primi cittadini e al loro personale tecnico di supporto strumenti, esperienze e linee guida per ponderare al meglio le azioni future. Sentiamo l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile Monia Monni al microfono di Sandra Salvato.
Lo strumento DePaesc è uno strumento che è in vigore da un po' di tempo, discende dalle normative europee, ma è stato spesso utilizzato con una concentrazione particolare sul contenimento delle emissioni climalteranti, in particolare della CO2. Oggi, alla luce dei cambiamenti climatici che colpiscono in maniera sempre più frequente e drammatica i nostri territori, abbiamo deciso di sostenere i comuni, le province nella redazione DePaesc, dedicando più attenzione, ancora più attenzione al tema degli adattamenti, con una sezione DePaesc dedicata esclusivamente a questo, i PAC. Ci sono precedenti importanti anche sul territorio nazionale, penso alla città metropolitana di Milano, in cui si è lavorato molto per esempio al concetto di città spugna, in modo che le città possano stare dentro i cambiamenti climatici esercitando un ruolo importante, che è quello di contenimento delle acque, di rallentamento delle acque nel loro ingresso alle fognature, che, come abbiamo più volte detto, hanno spesso sezioni inadeguate alle densità e all'intensità di queste piogge. È anche uno strumento, sarà uno strumento che convoglierà un po' di finanziamenti già in corso. Noi stiamo per esempio per far uscire due bandi molto significativi, uno da 5 milioni di euro sulle infrastrutture verdi, un altro da 10 milioni di euro per il depaving, la depavimentazione, perché dentro le città desigillare suoli, restituire spazi al drenaggio, sicuramente è una risposta molto importante.
una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Indonesia.
È un mondo divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto sabato 5 aprile alle 21:30 al Teatro di Fiesole, unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
Controradio.
Uno, numero WhatsApp naturalmente per questo Manic Monday. Siamo insieme per la newsline serale. La politica, perché come sapete c'è questa nuova manifestazione per l'Europa dopo quella di Roma lanciata da Michele Serra, voluta questa volta dai sindaci di Bologna, Firenze, Lepore e Funaro. La manifestazione si svolgerà a Bologna in Piazza Nettuno domenica 6 aprile, ma sarà anche la prova generale per il campo largo in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana e degli equilibri nazionali. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Dopo la manifestazione romana voluta da Michele Serra, una piazza per l'Europa sbarca a Bologna su iniziativa della sindaca di Firenze Funaro e del sindaco di Bologna Lepore. Una occasione importante per toscani ed emiliani che causa alluvione furono costretti a disertare la piazza romana. Una piazza, anche quella di Bologna, senza bandiere di partito, ma dove i partiti di centrosinistra si ritroveranno insieme nonostante tutto. Da Sinistra Italiana al Movimento 5 Stelle, da Più Europa ai Verdi, passando ovviamente per il PD e Italia Viva. Partiamo da quest'ultimo. Matteo Renzi ha parlato chiaro.
Se sarà un referendum Meloni contro tutti, come io credo, le prossime elezioni saranno un referendum su di lei. E allora a quel punto il centrosinistra dovrà fare uno sforzo per smettere di litigare e trovare tre idee chiare che secondo me sono stipendi, sanità e per me scuola.
Anche se il Movimento 5 Stelle non è quanto di più vicino a me, bisogna superare le divisioni e prepararsi a stare insieme. Alle prossime regionali in Toscana, così come alle prossime elezioni politiche, dice Renzi, esperto come Berlusconi prima di lui, di referendum sulla persona che guida il governo. Quel referendum Renzi lo perse e sa sulla sua pelle che giocarsela in questo modo vuol dire perdere, per cui è il momento del tutti insieme appassionatamente, a prescindere dalle idee, spesso diversissime anche sul tema dell'Europa. Ma veniamo al PD, l'attacco al manifesto di Ventotene fatto dalla Meloni può essere una buona occasione per ritrovarsi anche in una pacificazione interna al Partito Democratico, diviso dalla questione riarmo e difesa europea. Poi verrà il momento di chiedersi su quale Europa ritrovarsi, su quale pace lavorare e su quali temi trovare una linea politica comune e non litigiosa.
Accelerazione e cancellazioni, le due facce della battaglia dei dazi americani in Toscana. Al porto di Livorno si cerca di evadere gli ordini il prima possibile in attesa delle imposte tra 4-5 mesi. Soffre in particolare il settore delle bevande alcoliche, con l'export del vino messo in ginocchio. Tutto questo in un contesto successo commerciale che fino ad oggi ha visto la Toscana dominare la scena internazionale, insieme con Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, aumentare nel 2024 il valore delle esportazioni di 7 miliardi e mezzo, ovvero il 13,6% in più. Il servizio di Sandra Salvato.
È soprattutto a Livorno che si sta giocando la partita dazi voluta dal governo Trump. Le ambizioni protezionistiche del governo americano stanno portando a un cambio di passo negli scambi commerciali con il bel paese. Richiesta delle uova a parte al Veneto, che ne potrebbe fare anche uno strumento politico di rivalsa, all'interporto toscano le merci stanno avendo una velocità o nessuna. Qualcuno ha messo il turbo e sta viaggiando a ritmi sostenuti verso gli Stati Uniti. Un'accelerazione dell'export, spiega il presidente di Confartigianato Livorno, Marco Laurenza, dovuta alla minaccia del ricarico dei dazi e che nel caso degli alcolici arriverebbe a toccare il 200%. E sono proprio le bottiglie di vino, vanto del nostro territorio particolarmente apprezzato oltreoceano, a rimanere invece stoccate in un magazzino del porto per via degli ordini cancellati. Uno scenario rovente, tuona Sandro Sartor a Didi Ruffino dalle pagine della Nazione, dove qualche produttore è riuscito a giocare di anticipo e altri invece stanno già facendo i conti con le perdite e la previsione della cassa integrazione per i dipendenti. Il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi, scrive una lettera al ministro dell'agricoltura, al ministro delle imprese e al ministro degli affari esteri Antonio Tajani, il quale da un evento di Forza Italia invita alla prudenza perché, spiega, fare una guerra significa suicidarsi, è veramente da sciocchi, una sciocchezza su cui cala una scure che, almeno per la Toscana, potrebbe significare invertire il trend di crescita dell'export verso gli USA, fino ad oggi il migliore a livello nazionale.
Proseguono all'isola d'Elba le operazioni della Guardia Costiera per mettere in sicurezza la nave oceanografica Fugro Mercator, incagliatasi sugli scogli di Enfola la notte tra sabato e domenica scorsa. È stata esclusa, anche dopo verifiche subacquee, la possibilità di inquinamento delle acque, tuttavia in via precauzionale sono state stese cortine di panne galleggianti per isolare lo scafo dalle acque circostanti. La Guardia Costiera è impegnata in un costante monitoraggio e attualmente confermata l'assenza di inquinamenti del mare causati dal carburante. Stamattina c'è stato alla Capitaneria di Porto di Portoferraio un incontro per pianificare le operazioni successive. All'incontro organizzato dall'autorità marittima hanno partecipato rappresentanti della società armatrice, attivatasi fin dalle prime ore per fornire la massima collaborazione, e dell'impresa specializzata nelle attività di recupero. Parliamo adesso della ricerca condotta in sinergia tra l'Università di Firenze e di Pisa e pubblicata sulla rivista Current Biology. La ricerca è stata realizzata negli ultimi 4 anni sull'isola di Giannutri e si tratta del primo studio che sia riuscito a evidenziare come la concorrenza tra ape mellifera e altre specie di api si possa risolvere in favore delle prime, come ci ha raccontato il docente di zoologia Leonardo D'Apporto, referente scientifico UNIFI della ricerca.
Noi abbiamo 2 tipi di dati. Un dato su cui abbiamo la certezza e su cui, diciamo, abbiamo un valore statistico del fatto che questo dato è affidabile, ed è il fatto che noi ogni giorno lasciavamo aperti o chiusi gli alveari, quindi noi manipolavamo la presenza di api. Quindi noi, sul fatto che nel momento in cui le api erano chiuse negli apiari, le altre api, le api selvatiche, si nutrivano meglio, avevano un foraggiamento migliore, su questo noi non abbiamo dubbio, perché abbiamo fatto un esperimento manipolativo. Sul fatto che nel tempo poi abbiamo osservato un declino delle api selvatiche, noi non possiamo essere chiaramente certi che la causa sia l'ape da miele. Perché? Perché si tratta di un dato correlativo in questo caso, cioè si dice che la correlazione non è causazione, no? Però è evidente che nel momento in cui noi vediamo che l'ape da miele, nel momento in cui è temporaneamente rimossa dall'isola, causa un miglioramento importante nel foraggiamento delle api selvatiche e che parallelamente vi è un declino, noi ci poniamo subito la domanda se che effettivamente non sia stata l'ape da miele uno dei fattori importanti nel produrre questo declino. Il parco chiaramente, anche sotto una visione cautelativa, a questo punto ha deciso di non rinnovare i permessi per mantenere le api da miele sull'isola.
E ora ci dedichiamo a continuare la nostra riflessione intorno alle questioni dell'Europa, della guerra, della pace, di Army Europe, di quello che sta succedendo e naturalmente anche partendo dalla bagarre in Parlamento provocata dalle dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni relativamente al manifesto di Ventotene, che sappiamo è oggetto di discussione oramai da giorni e si va ad inserire un dibattito sempiterno, se vogliamo, sulla natura dell'Unione Europea, sul suo ruolo che si è riacceso poi recentemente dopo le elezioni di Donald Trump e tutto quello che abbiamo sentito e commentato anche in termini di nuovi equilibri geopolitici, della necessità di avere un maggiore armamento a difesa dell'Europa, eccetera, eccetera. Buonasera, professor Massimo Balducci, docente European Public Management alla Scuola Nazionale di Amministrazione e collaboratore Consiglio Europa e tante altre cose. Grazie di essere con noi, professore.
Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori.
Allora, lei in un recente articolo molto interessante su Star Mag parla di due archetipi, potremmo dire, no? Da una parte l'Europa onirica e dall'altra poi l'Europa reale. Come matchano tra di loro questi due archetipi?
Perché l'Europa reale è molto diversa da quella di cui si discute sui media, da quella che è stata oggetto del dibattito tra la Presidente del Consiglio e l'opposizione. L'Europa reale è probabilmente la più grande potenza economica della storia del mondo. La forza dell'Europa reale, di cui noi in Italia non siamo consapevoli, sta nel fatto che quando in Europa si decidono gli standard per un prodotto o un servizio, questi standard vengono adottati da tutto il mondo. Il telefonino da cui la sto chiamando è lo standard GSM. Ed è il primo esempio di questo caso, ed è una roba che è successa 30 anni fa. L'Europa decise lo standard di GSM e gli Stati Uniti decisero il loro standard. Gli Stati Uniti si telefonavano solo da soli perché la Cina, il Giappone, l'America Latina, l'Australia, il Canada adottarono lo standard GSM. Questo perché? Perché il mercato dell'Unione Europea è il più ricco mercato del mondo. E le tecniche di produzione dell'Unione Europea sono le più avanzate al mondo. Noi non siamo consapevoli della nostra forza e ci perdiamo in dibattiti, ma in questo momento il problema non sono tanto i dazi, il problema è che i nostri prodotti sono infinitamente migliori degli altri prodotti. Ed è un pezzo che gli Stati Uniti stanno tentando di abbattere questa barriera data dagli standard di qualità che noi imponiamo, e non ci riescono. Adesso stanno provando con i dazi, ma la forza è nostra, non è loro.
Allora perché noi abbiamo invece nel dibattito politico questa Europa onirica, no? Cioè fatta
perché non stiamo con i piedi per terra. Non stiamo con i piedi per terra, noi siamo dietro alle...
Cioè lei non ci vede anche una convenienza politica a stare...
Ma per carità, io ci vedo solo, mi permetta, sì, una grande ignoranza condivisa, una grande brutale ignoranza. Cioè, l'Europa è nata piano piano per tante spinte, un po' perché gli alleati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, gli anglo-americani, volevano forzarci ad unirci per creare una barriera all'Unione Sovietica e al patto di Varsavia, ma un po' perché c'era gente che in Europa ci credeva, De Gasperi, Schumann, no? alla fine degli anni 60 ci fu un momento molto forte, quando la Francia, avendo paura che l'Europa fosse prevalentemente uno strumento degli Stati Uniti per governarci, decise di non partecipare più alle riunioni del Consiglio. E venuto fuori quello che si chiama il compromesso del Lussemburgo, perché l'unica istituzione che continuava a funzionare fu la Corte di Giustizia. E i giudici italiani, francesi, tedeschi, belgi, olandesi si resero conto che non aveva senso scannarsi, perché i nostri sistemi giuridici e i nostri sistemi di valori sono esattamente gli stessi. Ed è lì che è partita la vera costruzione dell'Europa, perché sono i giudici che hanno cominciato a dire libera circolazione delle merci e delle persone? Sì, ma allora questo significa anche libera di circolazione di chi cerca lavoro.
Però concretamente questa Europa, professor Balducci, poco fa abbiamo sentito anche i dati a Popolare Network, ad esempio negli ultimi anni vede un aumento del valore del potere d'acquisto dei lavoratori in Francia mi sembra del 2,5%, addirittura del 5% in Germania, e una diminuzione del 2, qualcosa in Italia. Quindi è comunque un'Europa che dal punto di vista, diciamo, della struttura socio-economica non è ancora nata, o no?
No, non è che non è nata, non è uniforme, come qualunque grande costruzione non è uniforme. E guardi che non è, per quanto riguarda l'aspetto del reddito dei lavoratori, questo è un problema che dobbiamo imputare a noi italiani che non ci adeguiamo al sistema, all'European Qualification Framework, non ci adeguiamo allo strumento di gestione delle competenze che è diventato probabilmente un altro punto di forza, uno strumento che ci stanno copiando gli australiani, i coreani del sud, e noi no, noi rimaniamo fuori. Cioè in questo momento quello che a me fa paura è che questa ignoranza, questo girarsi attorno a noi stessi in dibattiti italo-italiani, non ci rende consapevoli del fatto che se noi rimaniamo fuori dalla costruzione, non ci partecipiamo, e noi rimarremo emarginati. È uno dei risultati che non partecipando alla costruzione del sistema di qualifiche, di competenze europee, la nostra produttività è molto bassa.
L'ultima domanda che voglio farle è deriva da alcune riflessioni che ho registrato con Massimo Cacciari, che poi sentiremo domani. Dice il professor Cacciari, dice: in realtà quello che noi chiamiamo Rearm Europe non è altro che il modo di coprire o tentare di coprire il fallimento dell'unione politica europea e le difficoltà tecnologiche ed industriali che l'Europa soffre nei confronti della Cina e dell'India in particolar modo.
Ma noi abbiamo una bilancia dei pagamenti commerciale che ha un attivo incredibile verso tutti gli altri paesi del mondo, e questo secondo lei cosa vuol dire?
Non lo so, bisognerebbe chiederla a Cacciari. Cacciari faceva riferimento alle nuove tecnologie sulle quali...
Ma le nuove tecnologie, allora i chip vengono prodotti con sistemi che vengono realizzati in Olanda, solo in Olanda, e se gli olandesi vogliono possono bloccare questi aggeggi e i cinesi non produrranno più chip. Gli 80 milioni di veicoli che sono stati prodotti nel 2023 in giro per il mondo, tutti sono stati prodotti, la parte elettrica è stata, di tutti questi 80 milioni, è stata prodotta con strumenti che vengono costruiti a Poggi Bonzi.
Quindi lei dice: noi facciamo dibattiti su un'Europa che non c'è, mentre ci preoccupiamo poco di quella che c'è già.
No, quella che c'è già è la più grande potenza economica della storia del mondo. E se è vero che la guerra oggi è una guerra economica, allora dobbiamo porci delle domande. A me non meraviglia che Trump voglia uscire dalla NATO, perché è molto difficile essere alleati militari con il più grande competitore economico quando oggi la guerra è economica.
Professore, grazie di essere stato con noi.
Io parlo chiaramente.
Ci mancherebbe, la chiamiamo apposta. Buona serata, professor Massimo Balducci.
Grazie
di essere stato con noi.
Buona serata ai suoi ascoltatori.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla PPL in direzione Mare, code in uscita all'Astra Signa per lavori chiusi, il raccordo tra la A12 e la PPL provenendo dalla A12 in direzione sud, e in PPL l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze per lavori nel ramo di Livorno tra Picarello e Colle Salvetti in direzione Mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze, via Benedetto Fortini, chiusa con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Le notizie che ci giungono dalla Turchia, segnatamente da Istanbul, ci parlano di una situazione molto tesa dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, Imamoglu, che naturalmente è finito sotto la stretta del governo di Erdogan. Ricordiamo, le accuse sono di corruzione ed anche di terrorismo. Ci sono manifestazioni in Turchia, ma ci sono state manifestazioni anche in Italia, segnatamente a Firenze sabato, diverse centinaia di persone hanno partecipato a manifestazione in piazza Santa Maria Novella. C'era anche il consigliere di Firenze Progetto Comune, Dimitri Palagi. Buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, qual è la vostra posizione rispetto a quello che sta accadendo in Turchia e anche rispetto, diciamo, alle mobilitazioni che ci sono in queste ore anche in Toscana?
Diamo un giudizio positivo e un'adesione a tutte le mobilitazioni che denunciano la torsione non nuova del governo di Erdogan, che è un partner della NATO, che evidentemente crea imbarazzi a alcuni governi. L'abbiamo visto anche in alcune fasi della politica italiana, la difficoltà nel riconoscerlo come partner. All'interno della Turchia non c'è una democrazia piena e compiuta, probabilmente non c'è anche nel nostro paese in alcuni sensi, ma lì sicuramente la situazione è di gran lunga peggiore. Nel tempo abbiamo sempre manifestato per una sistematica azione del governo di Erdogan che rimuove le amministrazioni comunali in alcune municipalità quando vincono forze politiche considerate vicine al movimento curdo. In questo caso il sindaco di Istanbul appartiene a un partito che fa parte in qualche modo del circuito del Partito Socialista Europeo. Apprezziamo che l'allora sindaco, già sindaco di Firenze, Dario Nardella, oggi eurodeputato, abbia scelto di rilanciare queste mobilitazioni. Sappiamo che la settimana in corso, alla fine di questa settimana, forse verrà data una nuova data di mobilitazione, quindi anche in quel caso ci faremo. Quello che chiederemo è che, con coerente conseguenza su quello che viene dichiarato, ricordando che oltre al sindaco di Istanbul ci sono tante sindaci e sindaci di altri territori che sono stati rimossi dopo un esito regolare delle votazioni, è che il comune di Firenze sia coerente e interrompa ogni relazione con il governo turco per dare un segnale forte, perché purtroppo nel tempo questi progetti si sono sviluppati e quando l'abbiamo evidenziato ci è stato detto che era un partner della NATO. È un partner inaffidabile dal punto di vista del rispetto delle minime regole di funzionamento di quella che dovrebbe essere una democrazia occidentale.
C'è da considerare però, Palagi, e su questo credo che sarà d'accordo con me, in generale quando in Occidente, no, alle nostre latitudini, guardiamo a quello che accade all'estero, ci sono sempre situazioni di serie A e situazioni di serie B, no? Cioè ci sono molti paesi nel mondo oggi in cui le vicende tra governi, opposizioni, elezioni contestate, eccetera, provocano disordini, spesso vittime, però tendenzialmente noi ci accorgiamo e privilegiamo solo alcune. È un po', diciamo, un modo ipocrita, no, di approcciare le vicende geopolitiche.
Non a caso citavo le manifestazioni negli anni abbiamo fatto al fianco della resistenza curda. Io ricordo che siamo la città di Lorenzo Orsetti, che dopo che è morto, quando ancora andava di moda, diciamo così, la questione dell'ISIS, abbiamo votato all'unanimità di intitolargli un luogo toponomastico, purtroppo chi governa la città non gli ha dato seguito, quindi in questo caso, oltre al ragionamento di questioni di serie A e serie B, e ne approfitto dei vostri microfoni, visto il ragionamento, per dire che abbiamo presentato un atto per quello che sta succedendo in Congo, dove ci sono delle responsabilità enormi anche dal punto di vista occidentale, perché è una terra ricca di terre che vengono utilizzate, risorse che vengono utilizzate anche per i dispositivi mobili. C'è stato un presidio meno partecipato da parte della comunità del Congo della Toscana, che speriamo a aprile venga abitata in Palazzo Vecchio. E in questo caso, per rafforzare il ragionamento serie A e serie B, aggiungo che ci sono anche delle fasi diverse, quindi è chiaro che il sindaco di una città importante come Istanbul, una capitale che ha relazioni con il resto della città europea, ha una portata diversa da quelle di altre municipalità, però sono decine.
Beh, però ci sono anche paesi come la Romania, dove ad esempio no, c'è tutta una questione relativa alla legittimità delle elezioni o meno, che no, è intervenuto anche l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi a riguardo, quindi.
No, possiamo dire che la democrazia occidentale sta evidenziando sempre di più che accetta di far dibattere all'interno di limiti definiti e non discussi democraticamente, mentre le costituzioni del secondo dopoguerra nascono da una mediazione di movimenti reali, da culture politiche reali. La torsione che c'è stata via via nelle varie situazioni dell'emergenza, quelle ho vissuto io, partono diciamo dall'emergenza terrorismo del 2001, passando poi per l'emergenza pandemica, climatica, via via si sono ridotti sempre di più gli spazi di democrazia, e nel fatto che è probabilmente sfuggito il controllo, almeno al blocco europeo e statunitense, si è ridotta quella era la possibilità di ciò che è persino ritenuto discibile, e in questo modo diciamo si indeboliscono gli stessi sistemi istituzionali che si presentano come democratici, perché una parte importante delle nostre popolazioni, soprattutto le classi lavoratrici, smettono di avere la minima fiducia, mentre viene smantellato quello è l'impianto.
Grazie Dimitri Palagi, si inizia Progetto Comune, buona serata, grazie per essere stato con noi. Caduta la linea, però sostanzialmente avevamo finito l'intervento di Palagi per l'appunto relativo alla questione delle proteste in Turchia ed anche le manifestazioni in Toscana per quello che sta accadendo ad Istanbul al sindaco, l'ex sindaco Imamoglu. I festeggiamenti del primo anno di vita della Casa delle Donne in via delle Vecchie Carceri 8 e Complesso delle Murate a Firenze proseguono anche martedì, domani 25 marzo, con l'inaugurazione di una mostra fotografica firmata da Pio Aranzato alle 18. Spazi vissuti, spazi conquistati, che sarà visitabile fino al 20 maggio durante l'apertura della libreria e gli eventi in casa. Pio Aranzato, fotografa, femminista, attivista per i diritti delle donne, racconta i suoi innumerevoli viaggi alla ricerca delle più importanti mobilitazioni internazionali promosse dalle donne. Alla Casa delle Donne porta una piccola selezione delle sue migliaia di immagini di donne, come ci ha raccontato la stessa Pia Ranzato.
La mostra mi è stata richiesta dalle donne della Casa delle Donne, che sono molto attive in questo periodo. Questa è una mostra che vuole dare proprio un protagonismo alle donne di mondi diversi, di luoghi diversi, di spazi diversi. Ci sono donne nella quotidianità, ritratte nella loro quotidianità, che è un coraggioso faticare avanti per la conquista dei diritti e delle autonomie, che ci induce a riconsiderare la resistenza delle donne in diversi luoghi della vita. Insomma, ci sono donne anche di diverse età, oltre che di diverse culture, dalle bambine alle signore. Per esempio, c'è una foto di bambine che escono dalla scuola in Algeria quando era faticoso e pericoloso andare a scuola senza velo, e loro avevano protestato in questo modo, andandosene ancora con i loro sguardi aperti e fieri. È una mostra che vuole proprio riconquistare le forme di resistenza e di liberazione in modi diversi, non solo con le manifestazioni ma anche con il loro coraggioso andare avanti e faticare.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera, la storia che vi raccontiamo questa sera, ha a che fare con la chiesa di il convento dei frati carmelitani San Paolino. Siamo dalle parti di via Palazzuola, quindi uno dei quadranti più discussi della città di Firenze, sia per quello che riguarda la questione cosiddetta del degrado, ma anche grandi progetti di rigenerazione urbana che ci sono in questo momento. Ed è anche la storia, se vogliamo, di come poi a Firenze sembrano all'improvviso possibili delle cose che credevamo non possibili, cioè il fatto di aprire dei nuovi spazi di accoglienza alberghiera all'interno del centro storico. Questo perché? Perché in una intervista il padre il priore, il capo dell'ordine carmelitano ha detto sostanzialmente che stanno lavorando per quello che riguarda una parte del convento di San Paolino per una concessione di 30 anni ad un grande player dell'accoglienza, quindi sostanzialmente la possibilità di aprire nuove attività ricettivi in quella zona della città. Buonasera a Cecilia Del Re, Firenze Democratica, ex assessora all'urbanistica, grazie di essere con noi.
Salve, buonasera a voi.
Ma avevamo capito male o non era più possibile aprire attività ricettive nel centro storico?
Avete capito benissimo, non è più possibile aprire attività ricettive nel centro storico, nemmeno di un metro quadro.
E allora che succede?
E peraltro questo divieto non vale più solo per il centro storico, ma per tutta la zona A, che è una zona ben più ampia rispetto al solo centro storico di Firenze. Ecco, e allora cosa succede? Ecco, un albergo di sicuro non lo potranno aprire, ma succede che la morsa della rendita riesce a, come dire, trovare delle soluzioni, degli escamotage, chiamiamoli così, che è meglio, per cercare comunque di fare un'attività simile a quella turistica, ma appunto non tramite appunto una struttura ricettiva, tramite un albergo. Cosa voglio dire? Il convento è una realtà che, quindi una funzione che si insedia dentro la destinazione d'uso direzionale, all'interno delle destinazioni d'uso previste dalla legge nazionale e dalla legge regionale. Ecco che dentro questa destinazione d'uso ve ne sono altre, ad esempio i famosi studentati, ve lo ricorderete, oppure
no? Certo.
I servizi alla persona, le SPA, ecco, che rientrano sempre nel direzionale, oppure anche una RSA, e questo è il caso invece di Santo Spirito.
Ne parlavamo recentemente proprio con lei.
Esatto, è un'altra questione che resta pendente. Ecco, in tutti questi casi è ovvio che siamo di fronte a delle attività che comunque cercano di utilizzare un contenitore vuoto a fini ovviamente di una rendita di posizione e senza aprirsi all'esterno, quindi senza alcuna vocazione di apertura di questi luoghi di pregio appunto alla cittadinanza. E lo fanno all'interno quindi della possibilità non dover chiedere un cambio di destinazione d'uso quando si rientra all'interno appunto di una di queste categorie RSA, oppure appunto una SPA, come purtroppo sta avvenendo, come letto dai giornali, al convitto della Calza, perché anche quello era un centro congressi che rientra sempre dentro il direzionale, e a fronte del blocco di nuovi alberghi e del no, ecco, che diciamo all'epoca alla diocesi di un cambio di destinazione d'uso verso il turistico ricettivo, ecco, poi però l'acquirente che ha comprato quell'immobile ha trovato il modo di realizzare una SPA con annessa foresteria, quindi in una modalità accessoria rispetto agli spazi che occuperà la SPA, ma in questo modo non ha dovuto chiedere il cambio di destinazione.
Insomma, c'è un ventaglio di possibilità che si possono esperire, però il comune può ancora intervenire, ha lo spazio per dire sì, vabbè, ok, direzionale vuol dire tutto, però noi sta roba qui non ce la vogliamo.
Allora, innanzitutto ancora su quell'immobile c'è un direzionale pubblico, e quindi i frati, in ogni caso, per togliere il simbolo del servizio pubblico dovranno scrivere all'amministrazione comunale per dire che quel convento è vuoto e che non lo utilizzeranno più con tale scopo, e quindi l'amministrazione dovrà approvare una delibera per fare questa operazione, cioè di ricognizione del simbolo, togliendo il simbolo appunto di direzionale pubblico. Oltre a questo, quello che l'amministrazione deve fare è quello che noi come Firenze Democratica chiediamo alla sindaca e alla giunta di fare da settembre scorso, quando i cittadini della zona ci hanno scritto a tutta l'amministrazione. Noi abbiamo raccolto il loro appello per chiedere che la giunta, ecco, interloquisse con l'ordine dei carmelitani in modo tale da scongiurare un progetto di vendita oppure di anche di concessione per 30 anni, ma con un uso che, come dire, tradisce uno spirito di apertura all'esterno di quel luogo, anche perché in questo caso l'alternativa c'era, cioè di fronte appunto a questa situazione una fondazione, la Pema Foundation, ha proposto un progetto per il convento di San Paolino che è simile a quello del conventino d'Oltrarno, quindi un uso di quelle celle, diciamo così, per artigiani, artisti sia internazionali che locali, coinvolgendo anche le università straniere del territorio e quindi garantendosi comunque anche una sostenibilità economica, perché ovviamente ci vuole anche quello, ma con un'apertura all'esterno. Anche
vedremo, vedremo.
Appunto metterebbero a disposizione, quindi ci auguriamo che ancora non sia tutto perso e che un'azione dell'amministrazione comunale possa essere decisiva e risolutiva.
Grazie, grazie Cecilia Del Re, Firenze Democratica, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona serata.
Siamo in conclusione, allora per quanto riguarda la produzione industriale della Toscana, vi diciamo che la produzione industriale della Toscana cala del 5,1% nell'ultimo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente, con le esportazioni a prezzi concorrenti aumentate del più 13,8%, ma una crescita reale più contenuta, più 3,5%. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani cielo nuvoloso con rovescio, brevi temporali sparsi, più probabili e frequenti al pomeriggio a zone interne, i venti sono deboli nord-occidentali su coste arcipelago, variabili sulle zone interne, mare poco mossi, le temperature stazionarie oppure un ulteriore lieve calo. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.